Trends of Order and Chaos, traduzione italiana del bollettino settimanale curato dal collettivo anarchico russo autonom.org.
Radio Wombat vi ricorda che questi sono contenuti creati direttamente dal collettivo russo di Azione Autonoma. Riteniamo interessante che possano essere compresi ed ascoltati anche in Italia, come contributo per farci un'idea più chiara della situazione. Non sono però contenuti che facciamo necessariamente nostri e può capitare che non ci troviamo d'accordo, ma la voce è la loro e vogliamo lasciare il microfono aperto. Buon ascolto! Ciao a tutti, oggi è lunedì 6 febbraio e continuiamo il nostro podcast Trends of Order and Chaos. Questo è l'episodio 91 e ecco i punti salienti dell'agenda della scorsa settimana. La prigione non è un luogo di correzione. Iniziamo questa volta con una storia retrospettiva. A metà degli anni 2000 esplose il caso della banda Rino-Shakevsky. Il minorenne Arthur Rino, di etnia mista russo-ciukottiana, aveva studiato come pittore di icone e con altri giovani si era avvicinato alle idee naziste.
Arthur Rino, 1989 года рождения, студент факультета иконописи Московского художественного колледжа прикладного искусства, живет в общежитии. Павел Скачевский, 1989 года рождения. Студент Института физкультуры и спорта, мастер спорта по горным лыжам. Проживает с родителями. На первом же допросе 17-летний Артур Рено признался, они совершили более 30 нападений на лиц неславянской внешности.
La banda, prima di venire arrestata, è riuscita a uccidere 37 persone. Un tipico loro omicidio. Accoltellano un migrante con varie coltellate e poi scappano dalla scena del crimine su un tram. Ripuliscono il coltello dal sangue e via con la prossima uccisione. In quel periodo a Mosca le videocamere stavano appena facendo la prima comparsa e fare tutto questo era possibile. Secondo la legge russa, a un minore non possono essere dati più di 10 anni di carcere e Rino ha ricevuto questa pena. È interessante come si è poi dipanato il suo destino. Oggi è apparsa una storia che racconta di come vive Rino dopo essere uscito dal carcere. Arthur non usa il suo vero nome su internet, ma si riconosce dalle foto.
Всем привет, меня зовут Артур, я основатель тату-студии «Аристократ», а также один из лучших мастеров Москвы по реализму и по перекрытию старых и некачественных татуировок. Итак, почему же стоит обратиться именно ко мне? Я тату-мастер с академическим художественным образованием, но помимо татуировок, у меня огромный опыт живописи маслом. Более 6 лет я рисовал картины на заказ и копии с великих живописцев.
Arturo Rino lavorava a Mosca in un negozio di tatuaggi di destra, pratica la boxe e ha una figlia. A giudicare dai post su Instagram è felice, non si è pentito di nulla. Brutta cosa. Ma se ci pensi, perché è un male? Sarebbe stato meglio se dopo il carcere fosse diventato alcolista o tossicodipendente con una vita spezzata, sempre rinchiuso nel loop del rubare, ubriacarsi e finire in prigione? Ad esempio negli Stati Uniti è possibile punire bambini e adolescenti anche con l'ergastolo. È una cosa normale? Ovviamente no. Ma la questione di Rino è proprio un casino, perché l'assassino di 37 persone non solo non si è pentito di nulla, ma ha potuto anche continuare a vivere in un ambiente di destra, dove viene guardato con rispetto grazie alle cosiddette gesta del passato. Come si dice in un vecchio video virale, il ragazzo ha fatto fortuna. La prigione non è un luogo di correzione, ma una scuola per nuovi crimini.
Тюрьма не место исправления, а школа новых преступлений.
Шоколад ни в чем не виноват, пацаны. В натуре. Ну, в натуре пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло.
Артур затаил злобу. Причем не только на одноклассников.
Хотите увидеть, что бывает, когда клиент опаздывает ко мне на сеанс?
Невероятно. Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками «Леопард», на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последующей Гитлера, руками бандеровцев.
Le notizie dalla Federazione Russa si fondono in un pasticcio di sangue e follia. Ogni anno, nell'anniversario della battaglia di Stalingrado, c'è un'ondata di richieste per rinominare Volgograd in Stalingrado. Anche stavolta non l'hanno ribattezzata, ma hanno comunque inaugurato un busto di Stalin in città. Wikipedia dice che nella Russia moderna ci sono dozzine di monumenti a Stalin, altrettanti ce ne sono in Georgia e in diversi altri paesi. In Transbaikalia le autorità locali hanno promesso di pagare 3 milioni ai mobilitati della regione per ogni Abrams o Leopard delle forze armate ucraine abbattute. La Transbaikalia è una delle regioni più povere della Federazione Russa. Puoi cercare su Google quali problemi sociali ci sono e tutte le cose per le quali non hanno soldi. Il servizio stampa del proprietario della Wagner, Prigozhin, ha recentemente pubblicato un video di lui che incontra la madre e il padre di un prigioniero morto in guerra. È bastato filmarla e che un signore di San Pietroburgo le stesse parlando che questa donna del villaggio ha finito col dire di essere pronta nell'interesse della patria a sacrificare la vita degli altri suoi figli. Cioè, le donne ne partoriscono di nuove non è più un detto sarcastico, ma una realtà mostruosa. Un altro servizio stampa di Prigozhin ha recentemente pubblicato un comunicato sulla cattura del villaggio di Sacco e Vanzetti, villaggio che prende il nome degli anarchici, nella regione di Donetsk. Wikipedia dice che anche prima della guerra in questo villaggio vivevano stabilmente 3 persone. Dopo aver preso possesso di questo insediamento, i wagneriani sono stati fotografati, secondo il servizio stampa, sullo sfondo dell'unica casa sopravvissuta. Sopravvissuta per modo di dire, visto che anche lei è mezza distrutta. In Ingushetia, un'altra ragazza di 18 anni, salvata dai jin a furia di botte antidepressivi, era stata restituita alla sua famiglia. In Cecenia, Ramzan Kadyrov avrebbe ricevuto il titolo di padre del popolo. Ricordiamo che tale paternità non è eterna. In Kazakistan un titolo simile è stato recentemente tolto a Nursultan Nazarbayev nel corso della vita. Quindi non dovremmo mai perdere la speranza che la Russia rinsavisca presto. Nel 2022 sono stati effettuati quasi 20.000 arresti di oppositori alla guerra e centinaia di procedimenti penali, in un modo o nell'altro legati a temi contro la guerra. Un milione di persone ha lasciato la Russia in relazione alla guerra. Tuttavia, la resistenza russa all'invasione dell'Ucraina non è stata distrutta. Lo dimostrano i recenti memoriali popolari spontanei in memoria delle persone uccise in un attacco missilistico su un edificio residenziale a Dnipro.
Трагедия в Дніпрі в Росії стала поводом для очередних задержаний. У пам'ятник Олесі Українки силовики задержували всіх, хто висказувався вслух проти війни. Так случилось с Екатериной Вареник, которая вышла на одиночный пикет с плакатом «Украина нам не враги, а братья».
La soppressione della resistenza contro la guerra è un compito prioritario per l'intero sistema di polizia della Federazione Russa. Di recente è stato aperto un caso amministrativo a Kasimov, nella regione di Rezan, per una scritta contro la guerra sulla porta di un bagno delle donne. Un altro caso a Sochi, dove qualcuno ha cambiato il proprio stato WhatsApp con la scritta «Gloria all'Ucraina» in coreano. È stata pronunciata la prima condanna per atto terroristico per aver dato fuoco all'ufficio di registrazione e arruolamento militare, 12 anni di carcere, e ci saranno molte altre di queste condanne. Nel caso di incendio doloso di uffici di registrazione e arruolamento militare di danni alle ferrovie, i casi inizialmente vengono ricondotti ad articoli leggeri come danneggiamento o blocco di infrastrutture stradali. Quando compaiono gli imputati ai reati vengono aggiunte le aggravanti di attacco terroristico e sabotaggio. In questo modo è più facile per i poliziotti aumentare le pene.
По направлению воинской части стык разобран. Непонятные какие-то штуки тут. В общем, вот такая вот чай.
Alla fine di gennaio un gruppo di studenti di terza media è stato arrestato per aver tentato di sabotare una ferrovia. Si sono scritti su Telegram con un tizio che ha promesso loro dei soldi e noi di Azione Autonoma abbiamo discusso di questo argomento. Molti pensano che in una situazione del genere non bisogna accettare soldi da sconosciuti su internet. Ma non credo che sia il caso di questa storia. Il denaro viene distribuito per la lotta partigiana, ci sono molte prove di questo, in particolare nei materiali delle indagini dei tribunali in diverse regioni della Russia, e per il progetto Fondo Anarchico Rivoluzionario dei servizi speciali dell'Ucraina. È più facile per le forze armate ucraine agire in questo modo piuttosto che inviare sabotatori addestrati nei meandri della Russia. È più conveniente. Se un russo orientato all'opposizione viene arrestato, all'esercito ucraino non farà né caldo né freddo.
Був завербований сотрудником українських спецслужб в феврале 2018 года на компрометирующих условиях.
L'FSB e il controspionaggio militare russo possono creare dei canali su Telegram per incastrare le persone? Forse, perché no? Prendere soldi da estranei su internet è una roulette russa. 50, 100, 200 mila rubli per combattere il regime oppure 10-20 anni di prigione. Gli studenti di terza media, fortunatamente, non possono essere condannati a più di 10 anni. L'autore di questo numero ritiene che il punto principale delle notizie sull'arresto di questi studenti è che non importa fare sabotaggio per rendere palese lo spreco di risorse della polizia della regione e gli studenti di terza media sarebbe meglio facessero qualcos'altro. All'età di 14 o 15 anni non si ha abbastanza esperienza di vita per evitare le diverse dozzine di telecamere che cercheranno chi ha rotto le attrezzature ferroviarie. Non abbiamo bisogno di un'altra Zoya Kosmodemnyansky. Ancora una volta pubblicizziamo la nostra pagina con una propaganda contro la guerra. Con 1-2 mila rubli si può comprare una confezione di carta autoadesiva e non è difficile trovare una stampante per stampare la campagna. In caso di perquisizione, non tenere un gran numero di adesivi nel tuo luogo di residenza. Crea dei nascondigli e quando attacchi gli adesivi, controlla che non ci siano le videocamere.
Меня зовут Луси Уртубе. Я строитель, анархист и...
И?
И грабитель банков.
Segnaliamo Man of Action, film sull'anarchico, rapinatore di banche e falsario spagnolo Lucio Urtubia, uscito su Netflix a fine 2022. Sebbene Netflix sia offline in Russia, puoi trovare molti film su VKontakte. Un altro sito che ricondivide i film di Netflix si chiama Zflix. Ricordiamo ancora, VKontakte è una piattaforma in cui puoi guardare film piratati, fotografie dello spazio o ad esempio trasmissioni non ufficiali di campionati sportivi occidentali, ma in nessun caso puoi parlare di qualcosa di sensibile nella chat di VKontakte e non scriverci nulla riguardo alla politica. Anche la musica su VKontakte è rischiosa da aggiungere alla tua playlist se la canzone ha un testo estremista o se il gruppo si è espresso a sostegno dell'Ucraina. Se lo fai, ti arriveranno in casa i poliziotti. Torniamo a Man of Action, eccellente recitazione, una trama affascinante basata su eventi reali, promozione del film da parte della più potente corporazione cinematografica del mondo. In questo film assolutamente commerciale, il messaggio anarchico della lotta contro le autorità e i poliziotti ricchi avidi è molto ben trasmesso. La vita degli emigranti anarchici spagnoli in Francia è mostrata in modo interessante. Forse qualcosa di simile attende i compagni della Russia e della Bielorussia che si stanno ammassando in Finlandia, Polonia, Germania, Paesi Baltici, Asia Centrale, Balcani, Georgia, Armenia e Israele. Il film racconta tra l'altro che il sistema delle carte di credito bancarie è apparso dopo che Urtubia aveva falsificato i documenti dell'americana Citibank. Inoltre l'anarchico espropriatore non è stato imprigionato, la banca più grande gli ha pagato un risarcimento in cambio della promessa che non avrebbe più falsificato i documenti della banca. Bene, per oggi è tutto. Ricordiamo che in Trends of Order and Chaos i partecipanti ad Azione Autonoma danno valutazioni anarchiche sull'attualità. Ascoltaci su YouTube, SoundCloud ed altre piattaforme, visita il nostro sito web avautonomo.org, iscriviti alla nostra newsletter via email.